Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 8.35 ore della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. E adesso diamo il benvenuto alla nostra ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini, per parlare di visti down under, tutto quello che avreste voluto sapere sui visti. Noi ve lo diciamo, e tra l'altro se avete delle domande fatecele su italian@sbs.com.au e anche sul nostro numero di SMS 0429 996 263. Siete particolarmente veloci, Emanuela Canini vi risponderà in diretta. Emanuela, possiamo allora sbilanciarci, risponderemo in diretta. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, certamente rispondiamo in diretta.
Ecco, e grazie allora per essere con noi questa mattina. Noi iniziamo parlando di studenti internazionali a cui viene rifiutato il visto, che non potranno più presentare ricorso contro la decisione con un'udienza in cui sono presenti di persona. Allora, questo perché il governo sta accelerando le revisioni del tribunale dopo essere stato sommerso da quasi 50.000 casi di studenti già presenti in Australia che contestano il rifiuto del loro visto. Se ne parlava in passato, ne abbiamo parlato anche noi, ma adesso le leggi sono state approvate, questo lo scorso mercoledì. Consentiranno al governo quindi di richiedere che il Tribunale di Revisione Amministrativa non tenga più udienze in presenza per alcuni ricorsi in materia di immigrazione. Allora, Emanuela, testo di legge alla mano, quali sono i casi in cui è possibile la presenza e quali no?
Innanzitutto specifichiamo che la legge è stata approvata, ma siamo ancora in attesa di sapere la data dell'inizio ufficiale. Quali sono i visti che rientrano in questa legge? Intanto i visti permanenti e umanitari sono esclusi dalla legge, che riguarda alla fine solo i visti temporanei, tra cui il visto studio che viene specificamente menzionato. Inoltre la legge include un riferimento ad una potenziale lista di visti che possono essere inseriti di volta in volta quando sarà necessario in futuro, ma per adesso abbiamo solo il visto studio. La legge introduce un meccanismo di flessibilità estrema che può diventare un tipo una mannaia, insomma. Fondamentalmente il tribunale può ora decidere di saltare l'udienza in due scenari principali. Il primo è quando la decisione può essere presa favorevolmente sulla base della sola documentazione, se il caso è talmente solido, quindi non c'è bisogno di sentire l'appellante. Il secondo scenario, che è quello che ci preoccupa, è quando il tribunale ritiene che non ci siano questioni che richiedano una testimonianza orale e decide negativamente subito. Questo colpisce duramente chi ha ricevuto un rifiuto, soprattutto basato sulla clausola del genuine student, quando praticamente il Dipartimento di Immigrazione ha deciso che non sei uno studente autentico e quindi tu fai ricorso. Prima avevi la possibilità di andare lì e raccontare le tue ragioni al giudice, adesso no. Ora il tribunale, se il tribunale decide che le tue carte non sono convincenti, puoi mettere una sentenza di conferma del rifiuto senza nemmeno convocarti. In pratica il diritto all'udienza è un privilegio che il giudice concede a sua discrezione. Nella pratica gli studenti che presentano ricorsi considerati strumentali, ovvero fatti solo per allungare la permanenza in Australia, saranno i primi a finire nel mirino delle decisioni rapide senza udienza. Se il caso è considerato debole o privo di nuovi elementi sostanziali rispetto alla domanda originale, il rischio di non vedere mai un giudice in faccia è oggi molto alto.
E in termini pratici, Emanuela, cosa cambia quindi da un caso discusso in presenza con uno deciso a porte chiuse invece?
In termini pratici passiamo da un modello di giustizia relazionale a uno puramente amministrativo, come quando sei a scuola. Immaginate la differenza tra spiegare un errore commesso in buona fede durante un esame orale rispetto a fare lo stesso errore su un compito scritto o ricevere un voto senza possibilità di spiegarsi. In un'udienza in presenza l'avvocato o l'agente di immigrazione può percepire se il membro del tribunale ha un dubbio su un punto specifico e può intervenire immediatamente fornendo chiarimenti, oppure sarà il membro stesso magari a fare una domanda di chiarimento all'appellante. A porte chiuse questo dialogo scompare, tutto si gioca sulla qualità della prova documentale. Se nel faldone manca un documento o se una traduzione dall'italiano all'inglese è ambigua, non si avrà quel momento di salvataggio che l'udienza garantiva.
Anche perché, scusami se ti interrompo, ci sono certe pratiche, sono complesse, magari uno non usa un agente di immigrazione e in buona fede fa degli errori che dal punto di vista dell'amministrazione sono clamorosi, ma dal suo punto di vista non lo sono, e quindi diventa un altro ostacolo.
Esatto, perché tra l'altro... ovviamente le persone che richiedono i visti non sono esperti del settore, per cui è facile omettere delle informazioni oppure neanche pensare che altri tipi di documenti potrebbero essere praticamente utili. E inoltre c'è un fattore anche psicologico di trasparenza, cioè sapere che il tuo destino è stato deciso da qualcuno che non ha mai sentito la tua voce o visto la tua sincerità crea un po' un senso di impotenza, no? Questo significa che la preparazione della pratica deve essere maniacale, precisa, maniacale da subito. Non si può più sperare di aggiustare il tiro durante l'appello. E inoltre la pratica non può essere solo un semplice racconto, ma un'analisi legale che smonta punto per punto la lettera di rifiuto del Dipartimento, possibilmente con magari citazioni di casi legali precedenti che possano andare a proprio favore.
Però, come citavi tu, Emanuela, l'intenzione del governo è anche quello di diciamo eliminare gli studenti che palesemente approfittano di questa possibilità per estendere il loro visto. Allora, che valutazione dai? C'è appunto il rischio che questa misura apra le porte a una discrezionalità senza controlli di chi prende, su chi prende le decisioni, oppure anche un buon sistema per smaltire in fretta queste code bibliche?
È un equilibrio molto difficile, dall'altro è innegabile che il sistema sia al collasso, 50.000 ricorsi sono un blocco che paralizza l'intero sistema, molti di questi ricorsi sono effettivamente tattici, presentati da chi vuole solo restare un anno in più per lavorare o per avere tempo di trovare un'altra strada come percorso di residenza permanente. In questo senso la misura è un bisturi per rimuovere chi abusa del sistema e liberare spazio per chi ha ragioni legittime. Tuttavia il rischio di una discrezionalità incontrollata è altissimo. Se il tribunale può decidere senza un confronto, la discrezionalità del singolo funzionario aumenta vertiginosamente. C'è un rischio reale di giustizia sommaria. Il pericolo è che per rincorrere la velocità e smaltire le code bibliche si finisca un po' per sacrificare il diritto a una difesa equa. Più che un buon sistema di smaltimento, sembra una manovra politica per lanciare un messaggio chiaro, cioè l'era dei ricorsi facili per stare in Australia è finita. Quando dai a un organo di potere di decidere chi ha diritto di parlare e chi no, crei inevitabilmente una giustizia a due velocità. Chi ha i soldi per permettersi migliori rappresentanti legali avrà più chance di vincere su carta, chi invece è più fragile, magari con un inglese meno fluente o meno risorse, rischia di essere liquidato in fretta per fare statistica e svuotare le code. Quindi il rischio è che per punire furbetti si finisca per calpestare i diritti di quegli studenti che hanno commesso solo piccoli errori formali.
Insomma, non una buona notizia, sembrerebbe. Siamo in compagnia dell'agente di immigrazione Emanuela Canini, la quale ci sta guidando tra i principali aggiornamenti in materia di visti e immigrazione in Australia. Emanuela, veniamo allora ora ad un altro tema che avevamo anticipato brevemente lo scorso mese, che potrebbe cambiare il panorama della mobilità lavorativa in Europa e in Australia. Professionisti altamente qualificati e investitori potrebbero infatti lavorare più facilmente in Europa e in Australia grazie a un accordo di mobilità bilaterale, parte di un accordo di libero scambio con l'Unione Europea atteso da tempo. E l'accordo commerciale potrebbe essere firmato già questo mese con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in viaggio verso l'Australia e attesa Down Under la prossima settimana. I negoziati si starebbero concentrando sull'agevolazione dell'ingresso temporaneo di lavoratori qualificati, professionisti, investitori e ricercatori che viaggiano tra l'Australia e l'Europa. Emanuela, come prima cosa chiariamo questo punto. Questo accordo non significa però che australiani e europei potranno vivere e lavorare liberamente all'estero, confermi?
Confermo assolutamente, ed è un punto fondamentale per non creare false aspettative. Non stiamo parlando di un accordo in stile area Schengen. L'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Australia non introduce la libertà di movimento indiscriminata. Gli australiani possono adesso andare in Europa senza visto per 90 giorni come turisti, poi se vogliono rimanere di più devono affidarsi alle regole di immigrazione di ogni singolo Stato europeo. E gli europei che vogliono venire in Australia lo sappiamo benissimo che si devono confrontare col sistema di immigrazione australiano. Quello che l'accordo punta a fare è abbattere i muri burocratici per specifiche categorie, facilitando certi visti temporanei e snellendo le procedure, ma non garantisce a ogni cittadino il diritto automatico di vivere o lavorare a tempo indeterminato nei due continenti. Del resto l'Australia ha già diversi accordi commerciali con altri paesi, soprattutto nel continente asiatico, e abbiamo già visto qualche facilitazione specifica per ognuno di questi paesi. Un esempio evidente è quello che per i cittadini di alcuni paesi, nel momento in cui vengono sponsorizzati con un visto lavorativo delle aziende, non c'è bisogno di effettuare il cosiddetto labor market testing, cioè di mettere degli annunci lavorativi per 4 settimane per poter dimostrare di non aver trovato nessun australiano per quel lavoro. E questa facilitazione può sembrare che non abbia grandi vantaggi, ma invece ce l'ha, soprattutto per le aziende che hanno meno burocrazia da svolgere, ma soprattutto per chi è già in Australia e ha un visto che sta per scadere e non può attendere 4 settimane per fare la richiesta di un visto di sponsorizzazione. Quindi magari questo potrebbe essere uno dei cambiamenti.
Insomma, entusiasmo che va un po' ridimensionato, ma chi avrebbe maggiori benefici di questo accordo sulla mobilità lavorativa tra Europa e Unione Europea? Tra Australia e
Benissimo.
Unione Europea?
Sì. I protagonisti di questa apertura sono sicuramente vettori di innovazione di capitali, nello specifico ne potrebbero beneficiare i professionisti qualificati, i ricercatori, gli investitori. E il vantaggio principale potrebbe essere la facilitazione del trasferimento di lavoratori tra multinazionali, soprattutto per i progetti importanti come nel
Quella
settore
saluto
delle
io.
infrastrutture. E questo soprattutto perché in certi casi le lungaggini burocratiche sono un ostacolo ai tempi di completamento dei progetti, quindi in breve non è un liberi tutti, ma una corsia preferenziale per chi possiede competenze strategiche di cui entrambi i mercati hanno bisogno. Dovremo attendere più dettagli prima di avere delle idee più chiare, perché se comunque l'Australia ha già degli accordi con altri paesi, poi ognuno di questi accordi è fatto in base alle proprie esigenze, quindi non necessariamente le facilitazioni sui visti saranno simili. Faccio due esempi concreti. Nell'accordo commerciale con il Regno Unito, i ragazzi inglesi che vengono in Australia con il visto vacanza lavoro per rinnovarlo non devono più fare lavoro nelle zone regionali come gli altri. Nell'accordo commerciale con l'India, invece, ci sono facilitazioni totalmente diverse. Ad esempio, l'indiano che in Australia ha completato un master e richiede un visto post studio, invece di 2 anni di visto come gli altri, può averne automaticamente 3. Oppure alcuni indiani, massimo trentenni, possono richiedere un visto di lavoro di 2 anni se si sono appena laureati in certe università in settori specifici, tra cui quello minerario, informatico, agricolo o finanziario. Ed è comunque un tipo di visto che viene dato a estrazione, letteralmente una lotteria. Quindi, come vediamo, le possibilità sono immense e per ora possiamo solo attendere che ci siano maggiori informazioni su questo accordo commerciale con l'Europa.
Possibilità, come detto, immense. Meno male che ci sei tu, Emanuela, a guidarci tra queste possibilità. E con questo aggiornamento si conclude il nostro appuntamento dedicato agli aggiornamenti in materia di immigrazione in Australia, per il quale ti ringraziamo. Ringraziamo l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Ciao Emanuela, a presto.
Grazie, a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.